penso che proprio il senso profondo dell'intervento del Papa è proprio questo qui, cioè di sollecitare l'Europa a recuperare la sua specificità, la sua diversità per recuperare un ruolo. E c'è da dire, ecco, che nell'ambito dei vari scritti che sono seguiti a questo intervento del Papa, ce n'è stato uno di Barbara Spinelli sulla Stampa che ricordava un altro dei dialoghi tra l'imperatore e il dotto islamico, in cui in maggior evidenza sorge e si coglie la differenza tra l'Islam e il cristianesimo, ma in un certo senso si evidenzia palesemente la diversità tra il cristianesimo e il capitalismo nordamericano. Il dotto islamico dice all'imperatore: ma voi avete una religione, un credo che è assolutamente inconcepibile per l'uomo, perché chiede all'uomo dei sacrifici assolutamente assurdi, impossibili per lui, e quindi il nostro credo è molto più umano, più comprensibile, più percorribile. E l'imperatore risponde: è vero, ma noi abbiamo il vantaggio della speranza. La nostra prospettiva di divinizzazione, che è umanamente incomprensibile, per cui voi islamici poi deviate in una religiosità che è fatta di rito, è invece il corpo portante del nostro credo. Noi, quando si parla di salvezza, di santità, si intende proprio questo, di cogliere una prospettiva di eternità, di divinizzazione per l'uomo. E soltanto una fede che è supportata dalla speranza può cogliere questa prospettiva. È indubbio che questa posizione è evidentemente diversificata e contraddittoria rispetto anche alla posizione del capitalismo nordamericano. Ecco, prego. Sì.
No, io vorrei, posso dolce accennati, devo dire che io sono molto più filoamericano dell'amico Fraterri, ma mi allarmo molto quando sento parlare degli americani, perché passando una buona parte del mio tempo in America so che non esistono gli americani, ma come non esistono gli italiani o gli ebrei, ma esistono molte Americhe diverse. Certamente c'è l'America che ha prodotto quella cultura sgradevole che Pigi aveva tutte le ragioni di evocare, che disturba, dà fastidio, l'America che ci inonda con i suoi sottoprodotti hollywoodiani, con i suoi grandi giornali, con i suoi grandi settimanali. Però se voi prendete una carta, per esempio, elettorale degli Stati Uniti, voi vedete che è colorata di rosso gli stati famosi rossi, le contee, andate contea per contea, chi ha votato per Kerry, di blu chi ha votato per Bush, la carta è quasi tutta blu. Dice: ma come ha fatto allora Kerry a prendere quasi la metà dei voti? E perché quei puntini rossi sono New York, sono San Francisco, sono Washington, sono Los Angeles, sono Chicago, cioè sono i posti da cui si produce quasi tutta la cultura che ci inonda. Però poi c'è un'America profonda, c'è quell'America che si reca a riti religiosi cattolici e protestanti il doppio rispetto ai paesi fondatori dell'Unione Europea, c'è quell'America, soprattutto lo nota bene uno scrittore canadese, Mark Stein, in un libro certo molto polemico, America London, un libro contro l'Europa, che devo dire io in gran parte condivido. Io non ho simpatia per l'Europa, per l'Unione Europea, per le sue istituzioni e per chi è stato commissario europeo in questo momento ci governa, ma non ho simpatia per le istituzioni dell'Unione Europea, perché sono quelle che producono mozioni che impegnano a fare ricerca sulle cellule staminali, che mettono in dubbio il diritto degli stati a rifiutare i Pacs o i matrimoni omosessuali, e giudicano fondamentalista non solo l'atteggiamento dei musulmani ma anche quello della Chiesa Cattolica nei confronti delle donne e degli omosessuali. Ecco, tutta questa porcheria la produce l'Unione Europea, non la producono negli Stati Uniti. Il genio di Karl Rove ha fatto votare 13 stati il 4 novembre 2004 sulla questione del matrimonio omosessuale, lo stesso giorno delle elezioni presidenziali la media dei votanti che hanno votato no al matrimonio omosessuale negli Stati Uniti è dell'80%. Ora questo dovrebbe stupirvi, perché se voi guardate appunto i film di Hollywood, i telefilm, la grande stampa è tutta a favore del matrimonio omosessuale, però poi si va a votare e l'80% è contro. Quindi io credo che ci sia una magna Europa che ha veramente portato i suoi valori e ha portato tanto cristianesimo, anche se in forme qualche volta bizzarre, dall'altra parte dell'oceano, in America Latina ma anche nell'America settentrionale, e che quindi quando si parla dell'America si deve parlare delle Americhe. Certo, c'è il mondo che purtroppo domina anche le università, oltre che i grandi giornali, il cinema e la televisione, che è un mondo portatore di valori sgradevoli, ma c'è un mondo maggioritario che condivide con noi europei una battaglia che si rifà a valori morali che in gran parte sono comuni e che sono un po' diversi da quelli dell'Islam. Certamente la letteratura islamica, si parlava di romanzi turchi, ma mi sono letto qualche romanzo marocchino, non fa differenze, ecco, per loro il nemico è euro, linetta, americano. Cioè questa differenza loro non la capiscono. Un bellissimo libro sul presidente Chirac, scritto ahimè da due giornalisti trotskisti, Chirac d'Arabia, ci presenta un personaggio direi agli antipodi di Benedetto XVI, soprattutto quando rilasciava interviste negli anni '80, e un bellissimo episodio che vi voglio raccontare, il resto è documentato da questi giornalisti, è una visita a Roma, quando Chirac, che non occupava allora, era semplice ministro, fu mandato dal neoeletto Giovanni Paolo II a dire quello che non doveva dire in occasione di una visita in Francia. Signor Giovanni Paolo II lo trattò piuttosto male. Chirac rilasciò un'intervista in cui disse: mi piacerebbe vomitare questa civiltà occidentale che ci ha privato delle nostre radici celtiche. Non era Umberto Bossi, era Jacques Chirac, e diceva qualche cosa, la frase che mi ha colpito e che da quando l'ho letta mi capita spesso di citare, perché cattura tutto un uomo, dicendo: il cristianesimo è inferiore alle religioni dell'Asia quanto a profondità mistica e quanto a tolleranza. Io non riconosco questa città, era Roma dove stava parlando i giornalisti, come parte delle mie radici, e la Francia denuncia come una menzogna quella secondo cui dalla Grecia e da Roma è venuta la nostra civiltà. Ecco, a me pare che questa sia l'essenza di un certo anti-americanismo, che non so se era quello dell'amico Molateri, e mi auguro che non lo sia, però questo anti-americanismo è quello che sta portando al suicidio dell'Europa. Max Stein conclude il suo libro dicendo: l'Europa non è un grave problema, perché tra un po' non ci sarà più. Perché con i suoi ritmi demografici, almeno l'Europa vecchia, l'Europa dei paesi fondatori dell'Unione Europea, l'Europa è andata sotto quella soglia di riproduzione demografica dopo la quale è possibile una rimonta. Voi sapete, ci vuole il 2-1, in Italia siamo all'1-1, in Germania lo stesso, in Spagna lo stesso, cioè in Francia sono molto più in alto, ma se togliete tutti i nati di religione islamica, nati da genitori di religione islamica, siamo più o meno ai livelli dell'Italia. Quindi questo suicidio demografico, che in America non c'è, credo che dimostri che in fondo forse in quel dilatarsi dell'Europa, della magna Europa, quello che un tempo era lo spirito europeo vive non a Hollywood, non a Wall Street, ma vive in quell'America profonda che io continuo a sentire non solo come amica e alleata, ma come l'unica speranza di resistenza, visto che l'Europa, dopo essersi suicidata politicamente e culturalmente, si suicida anche demograficamente.
C'è qualche intervento dal pubblico, qualcuno che vuol fare qualche sollecitazione ai nostri due relatori?
C'è anche la replica di Mattia.
Ma gliel'ho proposta, ma ha detto che si mette in coda.
No. molto interessante quello che dicono.
Allora, devo fare una domanda. Una domanda relativa.
Buonasera a tutti, Vittorio Cardinali, buonasera. Volevo chiedere, a proposito di questo comportamento che ha Sua Santità dopo il discorso della Lisbona, è stato quasi obbligato alle scuse, lui non si è scusato ma ha rettificato. Da lì io leggo l'Osservatore Romano tutti i giorni, da quel momento l'Osservatore Romano è uscito costantemente con questa parola che lei ha citato, dialogo con i musulmani. Questo mi sembrava giusto per cercare di sgombrare il campo da dubbi, però adesso mi sembra che il Papa stia esagerando in un altro senso, specialmente domenica quando ha citato il Ramadan e quindi si è messo in una posizione che adesso secondo me dovrà citare tutte le feste di tutte le religioni, anche gli altri, gli ebrei, gli indù, i buddisti, perché sembra una posizione presa, ecco, non so se il Papa teme per la sua vita durante il viaggio in Turchia, credo che sarà un viaggio molto difficile, io ho parlato con un cardinale due settimane fa e in Vaticano sono molto preoccupati, ma adesso il Papa non può tirarsi indietro perché sarebbe un errore ancora più grave. E quindi temendo per dei gesti inconsulti che si possono svolgere in Turchia, lui stia accentuando troppo questo fatto, che tra l'altro cambia completamente l'idea che avevamo di lui, cioè una certa parte culturale aveva ereditato subito dopo l'elezione di Benedetto XVI il Papa come un reazionario. Lui ha fatto tutti i gesti che sono al contrario, mi viene in mente quando ha preso possesso della Basilica di San Paolo fuori le mura, in cui nel discorso ha detto io non sono un monarca, che è una cosa strana per il successore di Pietro, specialmente per una persona come lui che voglia togliere questo aspetto anche se non esiste più ovviamente, però comunque lui è monarca di uno Stato, è capo della Stato del Vaticano. Quindi vorrei capire come mai questa continua accentuazione verso i musulmani, se addirittura è un atteggiamento di paura da parte del Santo Padre che, mettendo a sorridere, deve fidarsi solo delle sue guardie svizzere, perché il nostro Presidente del Consiglio ha appunto detto che noi non potremo proteggerlo, ma ci devono pensare alle sue guardie svizzere. Grazie.
Ma guardi, anche qui non bisogna seguire troppo i giornali, perché nell'edizione pubblicata negli Acta Apostolici Sedis è vero che le parole di Emanuele II Paleologo, oltre a sorprendentemente brusco, è stato aggiunto e per noi oggi non condivisibili, però poi c'è una nota dove si dice ma che pongono un problema reale che i musulmani devono affrontare, quindi non ci sono scuse e il problema rimane quello. Quanto ai messaggi per il Ramadan, il defunto Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, lei mi dirà, ma è stato fuso con il Pontificio Consiglio per la Cultura, è stato assorbito, c'è stato un'opa del Pontificio Consiglio per la Cultura, il Monsignor, per fortuna non cardinale, Michael Fitzgerald, oggi Monsignor Cairo, è capofila, diciamo, degli islamofili e degli anti-americani, perché vi da dire a Pigi Monateri che indubbiamente il Papa giace la berretta di cardinale non andò a Fitzgerald per una sorta di veto dell'ambasciatore americano presso la Santa Sede. Certamente gli Stati Uniti hanno molto spinto per l'allontanamento di Monsignor Fitzgerald dalla Santa Sede, il fatto che il Papa lo abbia allontanato dimostra che dell'opinione degli Stati Uniti tiene tutto sommato a più punto. Ecco, prima di togliere le tende, hanno fatto in tempo a pubblicare un libro sui saluti del Papa a Ramadan e da Paolo VI a questa volta tutti i papi hanno mandato un saluto per Eid al-Fitr, per la fine del Ramadan. Naturalmente notizie finite nella 12ª pagina dell'Osservatore Romano, in nessuna pagina di tutti gli altri giornali. Qui, siccome c'era stata la Lisbona, ma guardi che tutti gli anni è stato mandato a Eroe. Io credo poi che il Papa non sia Oriana Fallaci travestita da Romano Pontefice, ma ripeto, sia un personaggio che sa benissimo che Oriana Fallaci, per quanto un personaggio interessante che ha voluto incontrare, era una signora coraggiosa ma priva di profondità strategica, cioè la sua unica alternativa era la guerra nucleare contro 1,5 miliardi tra breve di musulmani, e quindi tra i musulmani bisogna cercare qualcheduno con cui dialogare. Questi non sono tutti. Il Papa è molto cauto, ha rifiutato invece altre udienze, come sa, nei confronti del cosiddetto Islam laico, perché ha buoni informatori che gli dicono che questo non conta nulla. A tutti noi, ripeto, è simpatico Mardi Allam, ma se Mardi Allam andasse in Egitto e facesse un partito, posto che riesca a rimanere vivo nelle prime 48 ore, piglierebbero 0,. E dall'altra parte è ovvio che Monsignor Bisgeno aveva l'idea di dialogare in funzione antiamericana con i fondamentalisti, non è la scelta che è stata presa, ne è stata presa un'altra, che è quella di cercare tra i fondamentalisti e i laici di cercare di dialogare con personaggi come il re del Marocco, del resto già Giovanni Paolo II aveva un rapporto privilegiato con Hassan II. Oggi si cerca di riannodarlo con il figlio Mohammed VI, come il re della Giordania, come il governo turco, come il governo della Malaysia, come certi grandi movimenti indonesiani che peraltro hanno difeso il Papa. Il più grande movimento del mondo islamico si chiama Nahdlatul Ulama, ha sede a Giacarta ed è stato fra i firmatari di una dichiarazione dove si dice: certo il Papa ha detto alcune cose che non ci piacciono, ma in realtà lo vediamo come una provocazione per continuare un dialogo e non certo come un gesto di rottura. Certamente io credo poi, per quanto riguarda l'atteggiamento del cardinale Ratzinger, c'è il Ratzinger della stampa e c'è quello vero, credo che si possa riassumere in una frase del suo dialogo di tanti anni fa con Vittorio Messori, quando gli chiede: lei un conservatore? Gli dice: io sono il contrario di un progressista, ma il contrario di un progressista non è un conservatore ma è un missionario. Cioè qualcuno che capisce che l'evangelizzazione, in particolare in Europa, questo è il Papa dell'Europa, il Papa come Gesù Cristo, il medico che viene per i malati, non per i sani, il continente malato per lui è l'Europa, per questo se ne occupa molto, e effettivamente c'è tutta una missione da rifare, da qui non solo Benedetto XV ma San Benedetto, c'è un'Europa da rifare come ai tempi di San Benedetto, quindi non è un progressista, ma per lui il contrario di un progressista non è un conservatore, perché c'è rimasto ben poco da conservare, ma è un missionario.
Buonasera, volevo fare una domanda e permettere una piccola cosa. L'Università di Harvard in questi giorni ha iniziato un corso di religione per ritrovare le proprie radici culturali che pensava perse, per cui come diceva lei le università sono molto laiche, molto libero negli Stati Uniti, però in alcuni luoghi stanno cercando di riprendere le tradizioni che hanno portato alla loro fondazione. E, la domanda era questa: la convergenza verso il mondo islamico di cui entrambi i relatori hanno parlato può essere ostacolata dal fatto che appunto nell'Islam non esista un punto di riferimento unico come può essere il Papa nel cattolicesimo che possa proporre a tutti i fedeli, almeno da un punto di vista ideologico, un'autocritica come può essere quella che pone il Papa? Leggendo il discorso di Ratisbona, a me è venuto in mente che questo è un'argomentazione che la Chiesa cattolica si porta avanti da almeno 1000 anni, da quando Gianberto Doria, che diventerà Silvestro II, con la scuola cattedrale di Rem, unisce la logica aristotelica alla fede cristiana, per poi arrivare alla sintesi tomistica, che è più o meno lo stesso con altri testi di riferimento. Quindi un'autocritica che viene dalle stesse istituzioni del cattolicesimo e della cristianità, che non può trovare un corrispettivo nel mondo islamico, almeno quando noi sappiamo.
Ma io rispondo telegraficamente sull'Islam e poi passo subito la parola a Pini. Bisogna distinguere l'Islam sciita da quello sunnita. Tra l'altro solo l'Islam sciita, una piccola precisazione, pensa che ci sia un imam nascosto che è entrato in occultazione e che tornerà. L'Islam sunnita non crede nell'imam nascosto, credeva di essere diretto da un califfo, poi la Turca ha abolito il califfato nel 1924. È vero che c'è questo problema nell'Islam, presso gli sciiti vi è saggi, uno che è la fonte di emulazione, che in teoria è il più riconosciuto, l'Ayatollah Sistani, ma oggi per problemi politici, essendo l'Ayatollah Sistani schierato a favore della presenza americana in Iraq, in Iran c'è una corrente che tende a non riconoscerlo, anche se i titoli più diciamo genealogicamente, inizialicamente, se posso usare, validi sono i suoi. Quindi nell'Islam sciita c'è un clero, seppure l'espressione è imprecisa, invece in quello sunnita il problema è proprio che è venuto meno il califfo nel 1924, che era un'autorità politico-religiosa, era insieme sultano dell'impero ottomano il califfo, non c'è più nessuno. Se si chiede chi rappresenta l'Islam, i più dotti, ma nell'epoca di internet e della televisione si rischia che passi per il più dotto, chi ha il miglior sito internet, o l'imam Qaradawi, che magari dice che i Pokémon sono propaganda ebraica perché guardandoli e riguardandoli ci ha trovato delle stelle di David, ma siccome predica 100 milioni di persone su Al Jazeera lo si considera il rappresentante più autorevole di tutto l'Islam.
Ma sì, vorrei fare un attimo una riflessione. Io non so che notizie dia nei giornali, però Harvard è la sede di una delle più prestigiose e importanti facoltà di teologia del mondo, e da sempre, e la Harvard Theological Review è una delle più importanti riviste di teologia, quindi non riesco a capire nemmeno che notizie dia. E a questo proposito, effettivamente, ci si deve chiedere, no, la questione delle materie.
Però, sgombro il campo da un frainteso, neanche a me piace l'Unione Europea, ho scritto molto contro l'Unione Europea, quindi non è che è una questione delle istituzioni europee, le quali stanno producendo appunto sostanzialmente una blanda, cattiva americanizzazione dell'Europa. Parlavo dell'Europa ovviamente intesa come spazialità europea e come i vari in realtà politiche dell'Europa. Detto ciò, è vero che ci sono tante Americhe, ma l'America che tu invochi è quella che a me fa ancora più paura dell'America che io conosco delle università o di altro, è l'America profonda. E poi non credo che sul punto ci sia nessuna differenza tra le contee rosse e le contee blu. Chi ha fatto una guerra, non soltanto senza l'approvazione dell'ONU, ma decisamente contro come si era schierato l'ONU, beh, è stato Clinton, non è mica stato Bush. Chi ha violato peraltro mica la spazialità asiatica, ma la spazialità europea, per la prima volta senza essere chiamato da nessuno, è andato con gli Apache, nel senso degli Apache, quelli che noi chiamiamo Apache, ma si chiamano Apache, gli elicotteri, a risolvere un problema delicatissimo, no, millenario, fra ortodossi, islamici e altro in Jugoslavia, beh, quello è stato Clinton, e quella era proprio una guerra
con l'appoggio di tutti i governi europei, compreso D'Alema.
Ma lascia stare con l'appoggio,
ma è una critica, io sono d'accordo.
Con l'appoggio di D'Alema, senz'altro, ma D'Alema praticamente si rivela da sempre un agente oggettivo degli Stati Uniti. Ma volete scherzare? Chi è che in Italia è l'unico che ha fatto una guerra per gli americani vietata dall'ONU? D'Alema. Ancora adesso in Adriatico non si può pescare perché il governo italiano in quel momento ha dato il permesso agli aerei americani che tornavano di sganciare le loro bombe rimaste in Adriatico. Okay? Quindi questo è un punto assodato. E il punto assodato è anche che quella guerra non era sicuramente legittima dal punto di vista del diritto internazionale. E quella guerra non legittima è stata fatta dall'amministrazione democratica, non dall'amministrazione repubblicana. E quello che dico, voglio che sia compreso in tutta la sua profondità giuridica, perché qui la distruzione del diritto internazionale che viene operata da ultimo è progressiva, costante, e avviene nell'assoluta indifferenza dell'opinione pubblica. Tant'è che viene invocata, no? Faccio un esempio tecnico ma lampante, la dottrina della debellatio per la risistemazione dell'Iraq, che è la dottrina che dice quando un paese aggredito in guerra viene totalmente distrutto, le potenze occupanti possono stabilirne il governo. Teoria che è stata invocata per la Germania nel 45, bene, viene invocata per l'Iraq da potenze che non risultano formalmente in guerra con l'Iraq stesso. Quindi sono potenze che formalmente non sono in guerra e che invocano la teoria palesemente del diritto belli, per dire, non si convocano più gli ambasciatori come avrebbe dovuto fare Israele dicendo: caro ambasciatore libanese, tu o fai rilasciare i miei due soldati o io prenderò dei provvedimenti, che sarebbe il modo di agire secondo il diritto internazionale. No, si bombarda immediatamente una città in stato di pace, nelle sue strutture aeroportuali e portuali, rendendo in tal modo ostaggi tutti gli occidentali che vi si trovano, che non possono più lasciarle, e tutto questo viene passato come normale, come assolutamente normale. Allora, la distruzione proprio della percezione del diritto internazionale è evidente che negli ultimi 5-6 anni è andata disperdendosi, e quindi delle Americhe, che sono tante e che sono plurali, però non divergono sul punto di una dottrina estera che sostanzialmente rimane, come ho cercato di spiegare e di citare, profondamente immutata dagli scritti di Jefferson, dalle lettere di Jefferson, alle posizioni di Monroe fino ai giorni nostri, e che è proprio l'asserzione, no, dell'intangibilità di un emisfero occidentale, di cui io semplicemente dico questo: noi non facciamo parte come spazialità. Che poi, come ovvio, ci siano vari link fra europei intellettuali, americani intellettuali, fra imprenditori americani, certi imprenditori europei, questo è verissimo, verissimo. Ma sono dei link che non fanno assolutamente sì che nella mentalità americana noi e loro siamo la stessa cosa. Né noi eravamo abituati, francamente, fino a 5-6 anni fa, a considerare che la nostra politica nel Mediterraneo fosse una politica di contrapposizione. Cioè, piaccia o non piaccia, ma nei 40 anni in cui c'è stato un diverso arrangiamento costituzionale in Italia, diversi partiti, ma noi eravamo un ponte del Mediterraneo, la nostra politica estera è stata a tal punto mediterranea da portare semmai lo scontro di Sigonella. Quella era però un'asserzione di sovranità di una politica ben diversa. No, oggi non viene neanche concepita l'alternativa. L'alternativa invece deve essere in qualche modo concepita. Perché noi cominciamo ad avere un'immagine dei paesi islamici, e come tempo, io ho viaggiato molto da Jakarta al Libano, questo tipo di paesi, che è quell'immagine che sostanzialmente però i tedeschi vogliono avere danno dell'Italia quando lo mettono nel piatto di spaghetti con la pistola sopra. Non è che andando nell'Islam si rischi chissà che cosa o niente, non è che la maggior parte delle società islamiche non siano società sostanzialmente normali. Quando uno andava a Beirut prima dell'ultimo bombardamento si trovava in una città assolutamente normale. Le banche erano francesi, i locali erano aperti, la vita era normale, con una grecità diffusa, basti pensare a Baalbek, al tempio che stava per essere distrutto, con una grecità e una cultura in realtà euro-mediterranea assolutamente più diffusa di quella che uno può trovare a Houston nel Texas, francamente. Avendo viaggiato in entrambi i posti, devo essere sincero che ciò che ci contrappone ormai alla mentalità dell'americano, comincia a essere forse inferiore dalle volte a quello che contrappone alla mentalità degli altri popoli, anche islamici, che si affacciano sul Mediterraneo. E questo, secondo me, va preso in seria considerazione. Poi sicuramente l'Europa non è un problema, l'Europa sparirà. L'Europa sparirà.
Spero anche l'ONU.
Ma l'ONU lascia stare l'ONU. Però l'Europa ha un'implosione demografica, tu hai parlato di suicidio demografico. Beh, però di suicidio demografico della Francia da quanto se ne parla? Da dopo la guerra napoleonica, sostanzialmente la Francia ha avuto un suicidio democratico, ma è sempre lì, ed è sempre la francofonia mondiale, ed è sempre un punto di riferimento per paesi che si dislocano nei 5 continenti. Allora, forse noi non saremo più un problema, sicuramente non siamo in grado in questo momento di fare la concorrenza all'America. Ma io non so quanto l'America sarà in grado di resistere alla concorrenza cinese, e quanto il nostro ruolo in tutto questo, cioè nella fine del secolo americano che si preannuncia, ebbene il nostro ruolo potrà essere forse molto diverso e di nuovo più importante.
No, io devo dire che sono di nuovo un po' in dissenso, perché l'ONU mi sembra un'istituzione più che inutile, dannosa. Credo che le guerre non autorizzate dall'ONU siano quelle che si debbano fare, e che se anziché aspettare che l'ONU decidesse, qualcuno avesse fermato il massacro in Ruanda, e che se anziché aspettare che l'ONU e i suoi soloni decidessero, qualcuno partisse per fermare illegalmente, secondo l'ONU, il massacro in Darfur, avremmo qualche violazione delle sacre leggi del diritto internazionale in più, ma qualche milione di morti in meno. Quindi io sto più con Christian Rocca e penso che l'ONU vada profondamente rivista e sia responsabile di autentici eccidi e di miliardi di morti. Quindi non sacrifichiamo al vitello d'oro del diritto internazionale la vita delle persone. Mi dispiace, io non mi ritrovo nei valori dell'America profonda, un'America che dice no al matrimonio dei omosessuali,
quella America che dice no alla ricerca sugli embrioni, quell'America che è profondamente religiosa. Io poi il più bello di tutti è che quando dibatto con Molaberi rischio di passare per quello che non sono, perché il mio libro La Turchia e l'Europa è stato recensito come libro filoturco da quasi tutti, e anche i miei articoli sull'Arabia Saudita passano per filo sauditi. E effettivamente io noto con interesse i piccolissimi movimenti che il nuovo re sta portando nel tessuto saudita. Però io ho passato un periodo olimpico, perché vivendo al centro delle Olimpiadi ho visto la cerimonia di apertura e poi ho pensato bene di andare lontano perché era invivibile casa mia durante le Olimpiadi, ho deciso di passarlo in Arabia Saudita. Ecco, in Arabia Saudita se uno gira per le strade si rende conto che non c'è molta gracità, cioè non c'è nessuna donna di cui si vedano più che gli occhi. Se andate sul sito dell'ambasciata saudita, di cui ripeto io noto i progressi, io sono contro l'anti-saudismo fanatico alla Michael Moore o a certi neocon alla Daniel Pipes, però devo dire che andando in Arabia Saudita si vede un altro mondo, e l'Arabia Saudita non è l'ultimo paese, è il paese che dal punto di vista economico finanzia per esempio la maggiore rete di scuole. A Torino, non in Kazakistan, ci sono in questo momento 10 scuole coraniche, di cui 9 godono di finanziamenti dall'Arabia Saudita, per cui senza l'Arabia Saudita l'Islam sarebbe molto diverso. Ripeto, poi in molti altri dibattiti io passo per un difensore dell'Arabia Saudita, perché dico attenzione, non è il demonio, fa bene il Papa che anche con loro ha aperto delle linee di dialogo, però ecco, tutto sommato devo dire che anch'io ho frequentato Houston, Harvard, anche a me quella notizia sembra bizzarra, io stesso fui chiamato a tenere una delle Templeton Lectures, che sono tra le più importanti conferenze sulla religione che si tengono al mondo ogni anno, che sono antichissime, però devo dire che tra il mall di Houston e il centro di Riyadh io mi trovo più a casa mia nel mall di Houston. Ci sono forse un po' di telepredicatori che esagerano un po', però devo dire che ci trovo anche una vibrante chiesa cattolica che ogni anno aumenta dell'1,5% negli Stati Uniti, e tutto sommato, ripeto, fra Houston e Riyadh, fra una scuola finanziata dall'Università di Houston o dalla Baylor di Waco, che è una grande università, sì, Baylor non c'è più, hanno bombardato.
Ho capito.
E Riyadh ho l'impressione che ci sia ancora qualche differenza. Quindi devo dire tutto sommato che sì, io mi sento, sono disponibile a difendere l'Arabia Saudita contro certe critiche becere, così come in quel libro difendo la Turchia contro certe critiche becere, però tutto sommato mi sento più americano che non saudita o turco.
Grazie. Ci sarebbero cose infinite. A me sono venuti alcuni spunti sull'episodio di Chirac. Il primo, guardando se parla della Turchia, se parla di Chirac, d'Arabia, vedo che ci sono state anche nel passato recente delle tendenze di esponenti forti del laicismo che pensano di cavalcare la tigre di, diciamo, dell'Islam in genere, anche forse delle forme pericolose. La Turchia, in cui ci sono, c'è un governo laicista che...
No, non un governo, la presidenza del governo c'è il partito islamico.
Sì, collegata con un'organizzazione religiosa di tipo invece più fondamentalista. Penso comunque alle aperture forti di Chirac e Zapatero rispetto ad altri nei loro paesi. Quindi questo collegamento tra le due cose mi fa pensare, mi piacerebbe sapere un po' cosa ne pensano i relatori. Poi Chirac, che va dal Papa, e vedo dire i filoni storici che confluiscono, a dire, parte della Francia, quello che non deve dire quando va in Francia, che ci vede un gallicanesimo che può avere tutta una serie di evoluzioni sul laicismo, poi anche dei collegamenti. E Chirac che parla delle radici celtiche, e lì ci vedo il nazismo. il germanesimo, cristianesimo, contrapposizione e il nazismo, e quindi sono collegamenti che mi sono venuti in mente, sono tanti, adesso chiudo.
Ma prego,
per chi vuole.
No.
Sì, ma sono una serie di spunti tale che credo che non si possa maneggiare adesso. Sicuramente non vedo una connessione evidente fra il nazismo e il vaticanismo, anzi. Cioè, rifarsi a ciò che è celtico non è ovviamente di per sé nazista, basti pensare che il più grande poema in lingua inglese del secolo scorso, The Westland, è fondato da Eliot su tutte le leggende celtiche, peraltro relative al Graal e quant'altro, senza che ovviamente si possa accusare Eliot, che era poeta Nobel e peraltro cattolico, anglicano, ma nel suo sicuramente cattolico, di nazismo. Pur facendo una costellazione interessante, perché al di là dei richiami alle leggende celtiche del Graal c'è anche il richiamo tutto all'India, e il poema termina in realtà con le parole come da Datta Damiana, e quindi c'è questo collegamento India-celtico che potrebbe essere nazista, ma che evidentemente invece ha a che fare con una cosa molto più profonda, cioè che c'è comunque in Europa una coltivazione di uno spirito che vi deve a che fare con quanto sia celtico e così via, che prescinde però sostanzialmente dal nazismo, che fa parte di uno dei tanti filoni d'Europa. Un bel dire ci sono tante Americhe, ci sono sicuramente tante Europe, e sicuramente di queste tante Europe, molte di queste Europe non sono quell'Europa banale, no? Dell'illuminismo che è semplicemente internet inglese impresa, per dirla però tutta, cioè non è che semplicemente è ragione e quant'altro, e queste cose vanno tenute in considerazione, vanno anche in qualche modo, no, ripensate, ricostruite, ricostruite.
Sì, credo anch'io come Luigi che ci sarebbe materiale per un convegno nelle sue domande. Devo dire che Chirac d'Arabia è un libro molto atteso in Francia, ma è un libro gossip, dove poi soprattutto questi due giornalisti trotskisti che scrivono su Libération fanno i conti in tasca Chirac, e la loro tesi di fondo è che questo amore di Chirac per i paesi arabi abbia portato soprattutto nelle casse sue del suo partito delle percentuali su affari conclusi da una serie di aziende francesi che sono nominativamente indicate, prima con l'Iraq di Saddam Hussein, poi con l'autorità nazionale palestinese, poi con una serie di altri. Quindi in realtà questi due autori sono più attenti all'aspetto affaristico dello Chirac d'Arabia, e però è vero che c'è anche un aspetto ideologico, cioè Chirac, che è un uomo di destra, non è un uomo di sinistra, da ragazzino a un certo punto torna a casa dicendo non voglio più studiare la religione, ma voglio studiare il sanscrito. Non emerge che avesse letto René Guénon, forse perché i due trotskisti di Libération non ne hanno mai sentito parlare, però di solito uno che negli anni 50 in Francia voleva sostituire la religione con il sanscrito per emergersi nella metafisica dell'India era uno che aveva letto Guénon. Ora, io ho rispetto per Guénon, ma non ho simpatia. Ecco, io all'età del piccolo Chirac ho fatto un'altra scelta, che è quella dell'Occidente, che per me comprende l'America del nord e del sud, e comprende l'Europa, e l'Europa è un continente che non esiste, un'appendice. Gli americani hanno ragione geograficamente. Se voi cercate la definizione della parola continente, si dice sul vocabolario, prendete lo Zingarelli, massa di terra emersa circondata dalle acque. L'oceano si è dimenticato un pezzo quando ha fatto l'Europa, quindi l'Europa, se esiste, è un continente culturale. Come continente culturale il suo collante è il cristianesimo, e il cristianesimo non lo abbiamo in comune con il Wall Street Journal, non lo abbiamo forse in comune al di là delle grandi proclamazioni di principio con pochi politici americani, ma io credo che lo abbiamo in comune con molti cittadini americani, lo declinano diversamente. Io devo dire che ho molta simpatia per il protestantesimo evangelical, che forse non tutti condividono, però lo declinano diversamente, ma è sempre il cristianesimo. Quindi io credo che contro le minacce di oggi il senso poi profondo del discorso di Benedetto XVI, su cui con diverse opinioni geopolitiche tutti ci possiamo ritrovare, e torniamo alle radici cristiane, perché solo se rimaniamo attaccati a quelle radici riusciremo a fare fronte a tutti i rischi e ai nemici, perché i nemici ci sono che le minacciano. Grazie.